Siamo arrivati nella ricostruzione della giovinezza del conte di Cavour a luglio 1830, quando nella vicina Francia, molto vicina anche culturalmente al Piemonte, con la rivoluzione di luglio si afferma definitivamente il liberalismo, mentre il più grigio oscurantismo rimane in Piemonte. La cosa interessante è a questo punto cercare di comprendere quali sono le opinioni del giovane Cavour nei confronti di questi avvenimenti e in particolare quali sono le sue opinioni nei confronti della democrazia. Ricordiamoci che dopo il 1830 si sviluppa in Francia un dibattito davvero molto vivace, anche violento, tra liberali e democratici e dentro il 1935 vengono emanate dai governi di Luigi Filippo delle leggi che sostanzialmente mettono fuori legge le associazioni democratiche. Ora, se noi vogliamo vedere l'atteggiamento di Cavour verso la democrazia fino agli anni 50, dovremmo raggruppare insieme atteggiamenti diversi del Cavour ventenne del 1930 e del Cavour degli anni 50. Tuttavia, direi che pur nelle oscillazioni alcuni tratti rimangono comuni. Anzitutto, diciamo che il giovanissimo Cavour, il Cavour del 1830, è più aperto alla democrazia di quanto non lo sia mai stato negli anni successivi. Aveva infatti, durante un suo soggiorno come ufficiale a Genova, avuto contatti con gruppi radicaleggianti. In particolare, frequentava il salotto di Nina Giustiniani, a cui restò legato sentimentalmente per più di 4 anni, e frequentando quegli ambienti non possiamo neppure escludere che intorno al 1830 abbia potuto in qualche libreria di Genova incontrare Giuseppe Mazzini. Tuttavia, l'interpretazione che il giovane Cavour dà degli avvenimenti del 1830 è da un lato antireazionaria, ma anche antigiacobina. Cavour sembra veramente l'uomo del juste milieu, per usare una formula introdotta qualche anno più tardi da François Guizot. Cioè, secondo Cavour, solo le classi medie potevano comprendere il senso positivo del motto francese. Mi direte, ma il Cavour era un aristocratico? Sì, certo, ma è di quegli aristocratici liberali che riconoscono nell'ascesa delle classi medie la grande novità dell'Ottocento. Questo forse ci permette di riflettere più in generale sull'atteggiamento di Cavour verso i democratici. Non ci sono dichiarazioni molto chiare di Cavour su problemi a lunga e lunghissima scadenza. Cavour si occupava delle situazioni concrete in cui era chiamato a operare, sia pure con larghezza di studio e di dottrina. Per cui, per esempio, nel 1848, quando si tratterà di definire la legge elettorale piemontese, si batterà per il suffragio censitario, secondo quello che era stato il modello della monarchia di luglio, e non certo per il suffragio universale dei democratici. Io non escludo, però, che Cavour fosse disposto a riconoscere nel lunghissimo periodo la necessità dell'affermazione della democrazia, perché di questo in qualche modo sembrava parlare uno degli autori che gli erano più cari, il liberale francese Alexis de Tocqueville, che nel suo volume anni 30 sulla democrazia in America aveva osservato che almeno negli Stati Uniti è stato possibile creare una democrazia che fosse tuttavia rispettosa delle istituzioni liberali e non giacobina. Bisogna vedere se Tocqueville e Cavour ritenessero questo modello applicabile all'Europa, ma credo che nel pensiero di Cavour l'ipotesi che alla fine dell'Ottocento, diciamo così, potessero crearsi affermazioni, situazioni favorevoli all'affermazione della democrazia, questo pensiero non gli sarebbe stato estraneo. Quello che concretamente preoccupava Cavour era quello che gli sembrava l'estremismo di molti democratici e repubblicani, anche se nei momenti di maggiore ottimismo egli pensava che il fatto che in fondo i democratici e i repubblicani fossero comunque zelanti tutori della proprietà privata avrebbe garantito che le tendenze rivoluzionarie sarebbero state tenute sempre sotto controllo.